adesso ad ascoltare gli inni. Riprendiamo. Allora, passiamo alle comunicazioni. Do la parola al signor sindaco, prego.
Grazie. Una comunicazione che mi sembra doverosa fare al Consiglio e per quanto riguarda la situazione della vaccinazione anti-Covid a Savigliano. Non più tardi di un'ora fa mi sono sentito ancora col dottor Guerra, che è responsabile dell'ASL in questo settore, il quale mi ha detto che il 31 inizieranno le vaccinazioni a Savigliano, prima con il personale dell'ospedale, medici, infermieri, OS, e con tutti i volontari che lavorano in queste strutture, Croce Rossa, eccetera. A seguire le case di riposo. La vaccinazione verrà fatta in due modi e vi sono alcune che sono autonome e quindi se le faranno loro i vaccini. Altre che non sono in grado di farle, quelle più piccole, verranno i medici dell'USCA, si recheranno lì e procederanno loro. Questa operazione durerà fino verso la fine di febbraio. Dopodiché inizierà la vaccinazione della popolazione civile, chiamiamo così, no? Della gente complessivamente inteso. Al momento non sanno ancora, essendo Savigliano uno dei quattro punti individuati dalla regione nella provincia di Cuneo per i vaccini, se la popolazione del quadrante nord-ovest della provincia dovrà trasferirsi tutta a Savigliano per appunto attendere a queste operazioni, oppure se ogni comune sarà autonomo e si farà i vaccini lì. Non lo sanno ancora. Sanno invece che partirà comunque la vaccinazione verso fine febbraio in base alle disposizioni che nel frattempo auspichiamo insomma verranno date. L'amministrazione, tramite il sindaco, insomma, è in costante contatto con l'ASL, è disponibile a mettere a disposizione insomma, tutte le eventuali strutture che servissero per l'occorrenza. Al momento non c'è bisogno di mettere a disposizione strutture nostre perché, come dicevo prima, nelle case di riposo verranno effettuate presso le case di riposo e invece per il personale ospedaliero verranno effettuate dentro l'ospedale. Sarà mia cura tenere il consiglio tramite i capigruppo costantemente informato sull'evolversi di questa situazione. Ovviamente l'invito che mi permetto di rivolgere, perché c'è una preoccupazione abbastanza diffusa su queste idee di non vaccino che stanno circolando purtroppo nella nostra città, non solo nella nostra città ma in tutto il paese. L'invito che rivolgo a tutti voi amministratori, consiglieri e assessori è quello di vaccinarci tutti e di essere impegnati il più possibile a demolire queste malsane idee in base alle quali il vaccino insomma fa male, non bisogna farlo, eccetera, eccetera. L'unico modo che abbiamo per sconfiggere questo virus, questa epidemia, è quello di procedere ad una vaccinazione di massa, come avvenne in passato quando malattie che avevano tormentato l'umanità per secoli, tipo il vaiolo, eccetera, vennero sconfitte proprio grazie appunto all'uso massiccio dei vaccini. Tutto lì. Quindi questa è l'informazione che mi premeva dare, ma magari non c'è niente di nuovo perché alcune cose qualcuno le sapeva già, comunque ho ritenuto fosse necessario informarvi proprio perché il problema principale che deve starci a cuore a tutti o cosa. Avete visto i dati della pandemia, i positivi stanno scendendo, purtroppo sono aumentati i decessi, comunque continueremo a monitorare e a tenere informata la popolazione sull'andamento appunto della pandemia.
Grazie signor Sindaco. Do la parola per una comunicazione al consigliere Racca, prego.
Grazie Vicepresidente, no, io facendo seguito alle sue parole in precedenza volevo solo fare un saluto all'amico Presidente Comina da parte mia e sicuramente da parte di tutta la minoranza, perché è la seconda volta che purtroppo non può essere presente. Sappiamo che è un combattente e gli facciamo i migliori auguri.
Grazie consigliere Racca, grazie per le sue parole. E adesso passo al consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente, volevo relazionare rispetto al progetto dell'accoglienza dei braccianti agricoli qui a Savigliano e fare un piccolo cappello rispetto a questo tipo di esperienza nata su sollecitazione della prefettura ed è stata fatta in collaborazione con FAMI, con Laboraterra, con questo progetto regionale estremamente complesso ma estremamente efficace. Questo progetto globalmente ha permesso a 110 braccianti agricoli che erano senza casa e che non erano accolti nelle aziende agricole di poter sopperire a questa problematica ed essere integrati in quello che sono nei vari contesti di otto paesi della provincia. Il rammarico è che a sollecitazione della prefettura alle 34 città che fanno parte del distretto della frutticoltura abbiano risposto soltanto in 8 e quindi il numero dei braccianti accolti chiaramente poteva essere sicuramente superiore. Il lavoro che verrà poi fatto, se questo tipo di esperienza si ripeterà, è che creare le migliori condizioni affinché anche gli altri paesi che sono legati proprio alla frutticoltura, le aziende diano maggiore supporto e le amministrazioni locali siano maggiormente rispondano a questi tipi di sollecitazioni. E veniamo qui a Savigliano. L'esperienza si è conclusa il 30 di novembre, ma è parte ufficialmente dal 18 di luglio, ma sicuramente ricorderete che a fine giugno arrivarono a Savigliano senza nessun quasi preavviso una quindicina di migranti scaricati dai cellulari e allora in brevissimo tempo si riuscì grazie alla collaborazione fra l'amministrazione chiaramente comunale e con l'associazionismo, quindi con l'associazione Papa Giovanni, con l'associazione, con la Caritas, riuscimmo a costituire un piccolo, tutto quello che era necessario per ospitare temporaneamente questi 15 migranti. Dopodiché c'è stata l'opportunità, proprio con la firma del protocollo con la prefettura, delle 8 città che dico: Saluzzo, Lagnasco, Costigliole, San Chiaffredo di Busca, Tarantasca, Verzuolo. E dal 18 ufficialmente abbiamo potuto proprio ospitare e far partire anche quello che è il progetto di collaborazione con la FAMI. Questo ha fatto sì che comunque allora ci fossero anche altri organismi che collaborassero e per rendere fattibile questo tipo di esperienza. E le cito soltanto che sono la cooperativa Armonia, che è stata sempre quella più presente, il consorzio Monviso Solidale, la CGL per quanto riguarda alcune tematiche, la Caritas, la Papa Giovanni. Io e Cristina penso abbiamo vogliamo assolutamente proprio dirlo in modo molto forte e dare un ringraziamento anche all'associazionismo locale di Savigliano, che ancora una volta si è distinto. Ogni qualvolta abbiamo avuto problematiche, loro ci sono venuti incontro e abbiamo risolto quello che erano i bisogni dei braccianti. Non era sufficiente mettere dei container delle unità abitative, ma la vita all'interno di questa piccola comunità, se gestita in modo corretto, sicuramente ci ha permesso, la città non se n'è quasi accorta, ma ha permesso a queste persone qui di poter lavorare. Aggiungo alcune piccole considerazioni. Questi 15 migranti braccianti agricoli che sono venuti qui a Savigliano arrivavano quasi tutti, tranne uno, dall'area subsahariana. Avevamo 5 braccianti del Mali, 2 della Liberia, 4 della Guinea, 3 del Senegal, e poi avevamo una donna, una rumena, che a completare questa piccola comunità che si è venuta a costituire. Altra cosa che io ritengo molto bella, siamo riusciti a portare avanti, e anche l'incontro fra quello che era la comunità cristiano-cattolica con Savigliano, con la comunità islamica savigliano, c'è stato un bellissimo incontro con i braccianti, e quindi questo proprio nell'ottica ecumenica ha permesso sì, il senso dell'accoglienza è stata proprio si è completata. Non chiudo tutto ricordando che questo tipo di esperienza secondo me è stato arricchente anche per la nostra amministrazione, perché le relazioni che io e Cristina Cordasco abbiamo portato ai nostri assessori, al nostro sindaco, ha fatto conoscere probabilmente delle realtà che probabilmente non si aveva la percezione. E l'ultimo ringraziamento lo voglio fare proprio anche agli uffici comunali, che ogni qualvolta li abbiamo sollecitati la risposta è stata sempre molto molto veloce ed efficace. Quindi penso che sia estremamente positivo ed è una ha dato alla, secondo me, come alla città di Savigliano, una bellissima immagine di accoglienza, dove veramente i fruttori di questa esperienza lo hanno percepito fino in fondo. Non per niente, ancora oggi, a distanza di un mese, ci telefonano, ci comunicano, e per ringraziare un po' tutti voi, ecco, che ci avete anche mano. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere, per la sua relazione. Grazie.
Scusa, ancora non mi ricordo se avevo. Allora, non c'è l'assessore Frossasco, che tarderà per motivi di lavoro. Non mi ricordo più se ho dato l'informazione relativa alle domande che sono state fatte dai sevillianesi per l'assegnazione dei buoni per l'acquisto di generi alimentari. Non l'ho dato.
No, e quindi proceda pure.
Allora, sono stati, intanto prima di darvi i numeri nudi e crudi, voglio ringraziare molto i consiglieri Rimbici e Racca che hanno seguito a nome dell'amministrazione tutta la questo iter qua, Immobiso Solidale, che sono stati molto molto bravi, e i rappresentanti delle associazioni di volontariato, San Vincenzo, Caritas, Croce Rossa, eccetera. Insomma, si è fatto un bel lavoro di equipe, che tra l'altro era già stato collaudato questa primavera, l'abbiamo ripetuto con le stesse problematiche. Ovviamente ringrazio anche l'ufficio nella persona del dottor Romano e dei suoi collaboratori. Allora, sono state fatte, inoltrate 327 domande, di queste 31 sono state respinte e 296 sono state accettate. Come sapete, sono arrivate al Comune di Savigliano dal governo 114.000 euro, circa la metà sono già stati distribuiti, ci sarà una seconda e probabilmente terza distribuzione, di modo che abbiamo fatto delle tappe forzate perché prima di Natale tutti potessero avere qualcosa, poi la seconda ondata, chiamiamola così, avverrà poi appunto all'inizio di gennaio, utilizzando questi dati a cui queste persone verranno dati poi altri buoni, eccetera, fino ad esaurimento dei soldi che restano ancora. Grazie. Se i consiglieri che ho citato prima vogliono integrare qualcosa, possono farlo.
Prego. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No. Allora procedo e do anch'io un'ultima comunicazione. Riguarda una delibera di giunta. Leggo l'oggetto. Nuova convenzione per l'insediamento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo per gli anni accademici 2020-2021, 2041-2042 e stipulazione fideiussione. Bene, se c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, vuole intervenire, prego.
A questo proposito, come sapete, il 7 di gennaio alle ore 18 è convocata la conferenza dei capigruppo, alla quale parteciperà l'assessore Lovera, che spiegherà tecnicamente la questione appunto di questa fideiussione che il Comune ha stipulato con la Cassa di Risparmio di Savigliano, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa tecnicamente abbastanza complessa, per cui si è ritenuto opportuno fare una riunione specifica nella quale lui darà queste delucidazioni in merito, e poi aggiungendo altre questioni tecniche dei rapporti comune-università. Quindi è tutto rinviato al 7 gennaio alle ore 18. Grazie.
Chiedo scusa, ma la nuova delibera non riguarda la città, ma riguarda il piano economico finanziario della TARI. L'università l'ha fatta la volta scorsa.
Va bene, allora io probabilmente forse c'è stato un piccolo disguido.
Sì, ma sicuramente sì.
Assessore, è la comunicazione proprio della delibera che è stata adottata, quella lì relativamente alla TARI, la comunicazione della TARI e un'integrazione che arriverà poi adesso successivamente alle comunicazioni del Presidente. All'interno della delibera di giunta di approvazione della nuova fideiussione c'era l'indicazione di dare comunicazione al Consiglio dell'avvenuta adozione della delibera, solo questo, era una semplice comunicazione al Consiglio Comunale.
Ok, però in votazione c'è un'aggiunta che è arrivata ieri che riguarda il piano economico finanziario della TARI, che è arrivata ieri la comunicazione di aggiornamento dell'ordine del giorno.
Va bene, questa comunque appunto era solo una comunicazione, nulla di più. Va bene. Allora, proseguiamo quindi con le interrogazioni. Allora, la prima interrogazione in merito alla raccolta dei rifiuti in Borgo Marene. L'interrogante è il consigliere Occelli e risponde l'assessore Tesio. Prego.
Grazie, Presidente. Alcuni residenti del quartiere di Borgo Marene lamentano la presenza continua di rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti, all'incrocio fra via Duccio Galimberti e via Dante Livio Bianco. Questa situazione è dovuta, come ho potuto verificare, ad errati conferimenti, quando non addirittura abbandono di materiale che dovrebbe andare in discarica. A volte poi i cassonetti vengono spostati a mano da alcuni utenti, a seconda di come fa comodo, e alcuni rifiuti vengono a volte anche buttati dietro la siepe. La mia richiesta è quindi quella di installare una telecamera che possa contribuire a individuare e punire i responsabili, oppure anche solo servire da deterrente. Grazie.
Grazie consigliere, prego assessore.
Grazie presidente. Sì, rispetto a quanto segnalato, devo dire che la problematica è ben nota agli uffici competenti, non è certo solo di questi ultimi giorni. Già da fine maggio a fine luglio abbiamo provveduto a installare una telecamera mobile proprio in quell'area in seguito ad alcune segnalazioni di residenti e comunico che sono state fatte due sanzioni e anche la bonifica dell'area da parte dei trasgressori, quindi già nei mesi passati è stata posizionata una telecamera. Esattamente come dice lei, non è solo un problema di errato conferimento ma anche spesso e volentieri di abbandono di rifiuti. E quindi sono state levate delle sanzioni dalla Polizia Municipale, oltre a una serie di controlli che hanno anche coinvolto gli operatori ecologici. Come sapete, il Comune di Savigliano è un territorio molto vasto e quindi le telecamere che sono in dotazione le stiamo facendo ruotare sui punti più sensibili. Questo, come ho detto, su questo punto era stata messa una telecamera da fine maggio a fine luglio. Abbiamo deciso, se vi ricordate, nell'ultima variazione di bilancio di stanziare 2000 euro con cui saranno acquistate due telecamere, sono state acquistate in questi giorni e già nel prossimo mese di gennaio stileremo il calendario di come posizionare le varie telecamere nei prossimi punti. Sicuramente Borgo Marene è uno di quello che terremo in considerazione, questo sì.
Grazie. Allora, procediamo. Secondo punto, abbiamo un'interpellanza in merito al nulla osta per mobilità volontaria di un dipendente comunale. Ora, l'argomento può essere particolarmente delicato, quindi io sono sicura che non ce ne sarà bisogno, però vi volevo soltanto ricordare che se l'andamento della discussione esprime degli apprezzamenti sulle qualità morali, le attitudini, i meriti di persone, in questo caso del dipendente, ecco, io ho la facoltà a un certo punto anche di rendere la seduta segreta. Io non voglio arrivare a questo punto, quindi vi chiedo veramente un comportamento corretto. Nel caso leggo anche, estrapolandolo da quello che è il regolamento del Consiglio Comunale, l'articolo 45 al punto 4, dove dice: quando nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, oppure quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivo di ordine morale, di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il comune e per i terzi la sua discussione pubblica, il presidente invita i consiglieri comunali a chiudere tale modalità di discussione senza ulteriori interventi, oppure può proporre il passaggio in seduta segreta. Detto questo, do la parola all'interpellante, che è il consigliere Occelli, e successivamente, e poi diamo appunto inizio alla discussione. Grazie.
Grazie presidente, volevo innanzitutto tranquillizzare che almeno da parte mia non c'è questo rischio. Quindi lei ha già introdotto, la leggo quindi solo più da metà in poi. Considerato che nella delibera non si rinviene specifica motivazione, essendovi solo scritto testualmente ritenuto necessario ed opportuno accogliere la richiesta di cui sopra ed assentire pertanto al trasferimento per mobilità della città dipendente, considerato inoltre che questa stessa amministrazione aveva profuso un rilevante impegno anche burocratico al fine di poter acquisire in organico la figura che poi è risultata rappresentata dalla città dipendente, si chiede di sapere quali siano le ragioni di merito per cui questa amministrazione abbia infine ritenuto necessario ed opportuno privarsi di tale dipendente. Grazie.
Grazie. Allora, do subito la parola all'assessore Lovera per una risposta e poi se qualcuno vuole intervenire.
Grazie. Preciso che non si è ritenuto necessario e opportuno privarsi di tale dipendente, come scritto l'interpellante, bensì necessario e opportuno accogliere la richiesta ed assentire al trasferimento per mobilità della citata dipendente. Sono due cose leggermente diverse. Considerato che l'organico dell'ufficio in cui la dipendente ha operato è stato recentemente rafforzato da 3 nuovi ingressi qualificati, valutato positivamente sia le attività effettuate nei mesi di assenza per comando della dipendente, sia l'ottimo lavoro svolto al responsabile pro tempore, abbiamo ritenuto che l'accoglimento richiesta di mobilità non possa generare inefficienze. Quindi noi abbiamo avuto questi mesi di prove in cui abbiamo visto che con questo ingresso di 3 persone molto qualificate, l'attività eccellente svolta dal sostituto, non abbiamo avuto alcuna inefficienza nel lavoro. A questo punto abbiamo deciso che era opportuno accogliere la richiesta di un dipendente che ha chiesto di cambiare lavoro, cambiare amministrazione.
Grazie. Non vedo interventi, quindi possiamo procedere. Si ritiene soddisfatto, consigliere, vuole intervenire, vuole rispondere?
No, sì, volevo... Grazie Presidente. No, volevo solo rispondere che comunque la cosa mi aveva dato un po' da pensare, siccome prima si fa di tutto per avere questo dipendente e poi lo si lascia andare a cuor leggero, ma forse non proprio a cuor leggero, perché comunque sappiamo che non tutti gli assessori erano d'accordo. Comunque per me può bastare anche così. Grazie.
Grazie. C'è un intervento, do la parola al consigliere Portera, prego.
Sì, grazie. Anch'io avevo notato che un assessore del PD non aveva votato contro e uno non era presente. La domanda che però voglio fare all'assessore riguardo un po' il profilo, perché la persona aveva competenze particolari in materia fluviale. Ora, il sindaco aveva detto fin dall'inizio che il completamento degli argini dei nostri fiumi era una delle priorità da completare in questi 5 anni. E ancora l'operazione non è conclusa e quindi volevo sapere se si pensava di sostituire. Ora mi è parso di capire che non sarà sostituita la persona, ma se comunque queste caratteristiche siano ritenute ancora necessarie, proprio visto che bisogna ancora completare gli argini.
Allora, il problema degli argini è da anni che è un problema prioritario per l'amministrazione, quindi mettere Savigliano in sicurezza dai due, quelli che chiamiamo pomposamente fiumi, ma sono due torrenti, è un problema prioritario. Non più tardi di qualche giorno fa è stato pubblicato il bando per la progettazione del famoso quarto lotto del Mellea, nel senso che si chiede con questo quale professionista intende fare il lavoro. Abbiamo avuto 130.000 euro dall'AIPO, sono andato quest'estate a luglio a Parma a firmare questa cosa, adesso è stato preparato questo bando, pubblicato, scade il 15 di gennaio e quindi l'iter andrà avanti. Una volta che ci sarà il progetto fatto, si tratterà poi di andare a bussare alla regione per farci avere i soldi, perché lì si parla di alcuni milioni di euro, 1,5-2, insomma più o meno. E quindi non solo per dire che l'amministrazione su questo problema è estremamente, estremamente attenta. Ribadisco che la collaborazione tra il nostro ufficio tecnico e l'AIPO continua ad essere una ottima collaborazione. Tra non molto ci saranno le squadre mandate dall'AIPO che entreranno nell'alveo del Macra per togliere alberi ad alto fusto, che quelli che la nostra protezione civile, che tra l'altro ne approfitto per ringraziare per l'ottimo lavoro che fa, non sono in grado appunto di poter fare, eccetera, e quindi questa collaborazione continuerà. Non riteniamo di assumere uno specifico esperto di fiumi, proprio perché abbiamo l'AIPO col quale collaboriamo in stretta sintonia. Il dipendente di cui si parlava non è andato in Camerun, ma è andato qua molto vicino, e per qualsiasi evenienza, insomma, basta una telefonata, una richiesta, cose, è disponibile, anche perché continuerà ad essere il suo lavoro, quello lì, eccetera. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli, ecco. Speriamo che in tempo non lungo possano iniziare i lavori veri e propri per ultimare questi argini, a cui manca soltanto il famoso quarto lotto, di cui adesso è stata avviata la procedura.
Perfetto, grazie. Allora, non ci sono altri interventi, proseguiamo. Il terzo punto, ancora un'interpellanza in merito alla Fondazione Ente Manifestazione. L'interpellante è il consigliere Portera e risponderà il sindaco. Prego, consigliere. No, io non sento.
Hai il microfono spento, Antonello?
Sì, accesso. Okay. Con determina numero 799 dell'11 novembre 2020, il Comune di Savigliano ha affidato alla Fondazione Ente Manifestazione di Savigliano la redazione di uno studio di fattibilità per gli eventi natalizi e per quelli dell'anno 2021, per un compenso previsto di euro 15.600. Al riguardo si chiede di sapere quali siano, secondo l'amministrazione, i benefici che il Comune di Savigliano può trarre da detto studio o detti studi di fattibilità e quali sviluppi vi siano stati per il periodo natalizio e verosimilmente potranno esserci per il nuovo anno 2021. 2. Quale sia la valutazione complessiva di questa amministrazione sulle relazioni e sulla collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni dopo l'esperienza di questi primi 2 anni, pur tenendo conto del fatto che il 2020 è stato pesantemente condizionato dalla pandemia. 3. Se il Comune di Savigliano, quale partecipante della detta fondazione, abbia intenzione di proporre alla stessa per l'inizio del 2021 e fino a che non cesseranno le restrizioni inerenti l'emergenza sanitaria, specifiche iniziative legate all'oggetto sociale da organizzare e da svolgere da remoto. Chiedo poi una precisazione riguardo alla prima delle 3 domande. Ossia, visto che in questi giorni non ho avuto tempo di leggere la legge Bassanini, gradirei sapere se la determina che ha affidato questo studio di fattibilità alla Fondazione per un compenso di 15.600 sia iniziativa autonoma degli uffici oppure l'amministrazione se ne assume la responsabilità e paternità politica. In altri termini, questa determina è stata emanata con o senza l'avallo della Giunta? Per il resto credo che sia tempo di fare un primo bilancio di questa esperienza con questo nuovo ente. Grazie.
Grazie per questa interpellanza. Ne approfitto. Allora, pone 3 domande. La prima è quella lì: quali siano sulla amministrazione i benefici che il Comune può trarre dal studio di fattibilità, eccetera, eccetera. Allora, purtroppo, non so se te ne sei accorto, è in corso una pandemia che ha bloccato tutta una serie di iniziative che dovevano essere fatte. Questo progetto qua, che tra l'altro ti verrà dato perché hai fatto una richiesta di accesso agli atti, quindi io dirò che ti venga inserito nella cartellina, era un progetto estremamente bello, complesso, che prevedeva molte cose. Purtroppo non si sono potute fare tutta una serie di perché avrebbero causato assembramento, cosa ci si è limitati a fare. Queste installazioni, che tra l'altro hanno avuto un discreto successo nella città, no, per rendere, insomma, un pochettino più viva sotto le feste Savigliano cose. quindi tutta una serie di altre cose, erano previsti dei concerti sulla terrazza della torre, eccetera, insomma, non si sono potuti fare. Stessa cosa dicasi per i progetti che sono stati fatti per il 2021. Noi sappiamo che l'ente manifestazione svolge le manifestazioni canoniche, che sono la fiera della meccanizzazione agricola, la quintessenza, la fiera del pane, eccetera, e sono state progettate tutta una serie di iniziative collaterali a supporto di queste cose qua. Speriamo che possano essere svolte, nel senso che questa pandemia si attenui e che possano essere svolte. Quindi questi progetti sono stati fatti e redatti molto, molto bene, e l'amministrazione su di essi dà un giudizio estremamente positivo. Purtroppo non abbiamo potuto metterli in campo per via della questione che ben conosciamo tutti. Poi, per quanto riguarda il giudizio che viene dato questo ente da parte dell'amministrazione, è un giudizio positivo, con il rammarico che non si è potuto fare tutto quello che c'era intenzione di fare, per cui la collaborazione tra i soci è ottima, nel senso che per la prima volta l'amministrazione comunale collabora strettamente con le associazioni di categoria, col diretti, con coltivatori, col diretti, con Confagricoltura, associazione artigiana, associazione commercianti, per, come dire, lo sviluppo della città, per rendere la nostra città più attrattiva cosa. Quindi un giudizio positivo. Per la terza ed ultima domanda, ti ringrazio per aver sottolineato questa cosa. È ovvio che se non potranno essere messe in pratica le questioni, come dire, che sono state previste per il 2021, si cercherà di sopperire adesso con delle questioni online. Quindi questo è vero, io ti ringrazio. Guarda, dico di più, tra pochi giorni ci sarà la giornata della memoria e ci sarà poi a seguire il giorno del ricordo, eccetera. Se non si potranno fare, come probabile, delle iniziative così pubbliche come sarà fatto in passato, sicuramente c'è già il nostro assessore che sta studiando di fare di qualcosa appunto online, proprio per non far passare nel dimenticatoio queste cose che sono appuntamenti molto importanti, ma questo non c'entra con la nostra interpellanza. Ultima cosa, è ovvio che queste cose le hanno fatti gli uffici, perché è loro compito farli, ovviamente su mandato della giunta. Non è che l'ufficio si sveglia un mattino e decide di fare una cosa, perché dietro a ogni provvedimento tecnico che gli uffici fanno c'è sempre una decisione politica assunta dall'organo politico, che è la giunta, che è il consiglio, eccetera. Questo mi pare sia ovvio. Ecco, spero di essere stato esaustivo nella risposta alle tre domande che hai posto in questa interpellanza. Poi, se c'è altro, sono qua a totale disposizione.
Grazie. Consigliere Portero, desidero aggiungere qualcosa?
Ma no? Ci sono altri prima di me, credo.
Sì, sì, no, ma se desideri rispondere subito, altrimenti do la parola agli altri, certo. Allora, do la parola. Sì.
Non devo dire agli altri.
Ho capito. Do la parola al consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente. Dunque, mi allaccio a questi studi di fattibilità. Sarebbe interessante sapere quali studi di fattibilità sono stati fatti per 15.600 euro. Mi sembra una cifra elevata, anzi direi molto elevata. Quindi mi piacerebbe sapere poi quali studi sono stati fatti o si faranno, perché credo che sia un congruo compenso. Esagerato compenso. Invece per quanto riguarda le iniziative che il consigliere Portera chiedeva di organizzare eventualmente online se la pandemia continuerà, e a cui lei ha dato una risposta breve, invece secondo me avrebbero bisogno di più tempo, proprio perché secondo me è importante, come ha detto verso la fine, non mollare queste prese, perché Attraverso il web si può benissimo rimettere in moto la fiera, la nostra fiera, si può benissimo mettere in funzione queste grosse organizzazioni, attraverso video conferenze, cioè, insomma, si può fare benissimo anche la fiera senza lasciarla perdere un'altra volta, organizzando per bene, chiaramente, prendendo un'azienda di hardware e software che sappia gestire bene le situazioni, con tutta una serie, addirittura può durare un mese online, non ci sono grossi problemi, anzi, sarebbe proprio un modo di portarsi avanti con la digitalizzazione, che è una delle principali obiettivi dell'Italia e in questo momento qua anche del nostro comune, così come abbiamo detto già in altre situazioni. Grazie.
Grazie. Sindaco, vuole rispondere o attendere altri interventi?
No, volevo solo dire, allora, sulla questione del web sono dato una porta aperta, perché siamo d'accordissimo, l'optimum sarebbe poter fare le cose, come dire, a deviso. Se queste cose non si possono fare, potete stare sicuri che verrà sopperito con il web, quello è sicuro. Per quanto riguarda la fiera della meccanizzazione, devo dire che l'ente manifestazioni ha convocato la rappresentanza degli espositori, quindi gente che di fiera se ne intende, perché non espone solo a Savigliano, va a esporre ad Hannover, a Francoforte, a Parigi, eccetera, quindi persone esperte, i quali non ce la sentono di come dire, iniziare tutta la procedura per la fiera, che dovrebbe essere collocata a metà di marzo. Alla proposta di spostarla più oltre è stato dato parere negativo da parte degli espositori, perché ci sono già poi i lavori dei campi o cose, la cosa diventa più difficile. Se andiamo avanti ancora ci sono altre fiere, insomma, quest'anno di nuovo non si farà né la fiera della meccanizzazione agricola né la fiera di primavera, che veniva fatta in Savigliano in contemporanea di questa. E questo in seguito a contatti che l'ente ha avuto strettamente con i rappresentanti degli espositori, quali hanno suggerito appunto di non fare questa cosa, anche perché se tu fai la fiera a metà marzo, come sempre, devi cominciare almeno agli inizi di dicembre a lavorare per la fiera, e quindi in un periodo di estrema incertezza. Quindi nessuno sapeva, come nessuno sa ancora adesso, quale sarà la situazione a metà marzo, quindi il rischio è di spendere soldi per mettere in moto tutto l'ambaradan e poi dopo la cosa non si fa. So che l'ente manifestazioni sta studiando qualcosa che non so cos'è, perché lo stanno facendo loro, da come dire, un surrogato, qualcosa da poter fare in alternativa a questa fiera che non si farà. Fare la fiera online non è semplice, perché sì, tu puoi avere la gente a parlare, però non si possono portare i trattori e le macchine agricole online, cioè la fiera o hai il pezzo lì che vai a esporre e la gente lo può vedere, oppure è complicato. Comunque io non più tardi di prima delle vacanze di Natale ho ancora sentito il dottor Coletti, che è il presidente dell'ente manifestazioni, che mi ha detto che appunto stavano lavorando per vedere di fare questo. Come sempre si fa quel che si può, noi speriamo di riuscire a fare la quintessenza e in autunno la fiera del pane, di farle un pochettino più grandi per poter, come dire, sopperire alla mancanza che c'è stata tramite questa cosa qua. Questo penso di aver risposto all'obiezione.
Grazie Sindaco. Ora do la parola al consigliere Bressi. Prego consigliere.
Grazie. Ma io credo che sia davvero difficile in questo momento dare un giudizio sull'operato dell'ente, perché direi che la Fondazione ha esordito poco prima di un periodo veramente difficile per questo settore, cioè la pandemia ha bloccato soprattutto le manifestazioni pubbliche, e quindi è davvero difficile in questo momento esprimere dei giudizi in merito. possiamo dire che l'ente manifestazioni è stato negli anni il motore di ogni pubblica manifestazione per la nostra cittadina, ed è importante secondo me riconoscerne la valenza anche grazie anche per la sua storia, ed è importante continuare nella strada che si era intrapresa. Credo che noi tutti sappiamo che l'ente manifestazioni è stato negli anni quello che ha reso possibili manifestazioni come ad esempio la Fiera della Meccanizzazione Agricola, che ha assunto una valenza nazionale, e così deve continuare ad essere, e altre specifiche per il nostro territorio come quintessenza, la festa del pane, eccetera, il Natale. Anche quest'anno, pur con estrema difficoltà, comunque si è cercato di rendere il Natale comunque più godibile per la città con manifestazioni che sono state fatte sia online ma anche in presenza. Tra l'altro voglio esprimere proprio la mia solidarietà, la nostra solidarietà come gruppo PD al personale, alle dipendenti, ai dipendenti dell'ente manifestazioni, che appunto quest'anno al di là di tutto sono anche stati colpiti per il loro lavoro, perché sono stati mesi e mesi in cassa integrazione e probabilmente lo saranno ancora. Io credo che sia necessario capire quali siano le possibilità per il futuro prossimo e anche meno prossime, quindi da questo punto di vista degli studi di fattibilità sono anche necessari, perché in ogni caso bisogna pensare al futuro, ed è un futuro che si prospetta diverso da quello che è stato il passato. In questo momento i lavoratori di questo settore sono decisamente colpiti, sono quelli che più di tutti si devono rimettere in gioco, perché devono inventarsi appunto delle modalità nuove per rimettere in campo quanto si è fatto fino ad oggi, ma anche inventando anche altre manifestazioni e altri momenti di interesse. Noi crediamo che sia importante comunque scommettere sul futuro, e pensiamo che sia importante avere la massima collaborazione con l'ente, dando ovviamente il nostro sostegno in ogni caso e quando sarà necessario. Grazie.
Grazie consigliere. Ora do la parola al consigliere Ocelli, prego.
Grazie. Ho notato che la determina è dell'11 novembre. In quella data comunque eravamo già al centro della pandemia, eravamo già nella seconda ondata, che si sapeva benissimo che per quest'anno e per il prossimo si sarebbe potuto fare poco. Secondo me non era il caso di spendere così tanti soldi per uno studio di fattibilità. Gli studi facciamoli pure, ma in forma ridotta. Credo che si sarebbe potuto dimezzare la cifra o fare spendere ancora meno. Oltretutto, questi studi su quali dati di contagio vengono fatti? Perché bisogna anche sapere nei prossimi mesi se aumentano i contagi, se possiamo uscire, se non possiamo uscire. Nessuno questo può saperlo, quindi fare degli studi in questo periodo in cui non sappiamo se il prossimo anno si potranno fare determinate cose, secondo me è un po' sprecato.
Allora, gli studi vengono fatti come se ci fosse la situazione normale, ok? Vengono fatti su quello. Poi, se la situazione si normalizza, abbiamo lo studio pronto e facciamo le cose. Se non si normalizza, c'è il piano B, quello che dicevo prima, che stanno studiando per le cose online, come suggeriva anche il consigliere Quartiero. Ma gli studi sono stati fatti tutti come se ci fosse la normalità, anche perché a novembre è vero che era iniziata la cosa, ma non sapevamo, nessuno sapeva che avrebbero nei giorni di Natale messo la zona rossa, messo il lockdown o cose eccetera, è chiaro. E quindi l'ente ha fatto questa cosa qui, e lo stesso lavoro ha fatto poi per le manifestazioni del 2021, perché se come tutti auspichiamo, la pandemia attenua la sua morsa, dobbiamo essere pronti ad avere la manifestazione organizzata, a sapere cosa fare. Chiaro? Contemporaneamente, ripeto, si sta preparando appunto un piano B di, per fare qualcosa qualora non, come abbiamo fatto per Natale. Natale abbiamo fatto diverse cose online, soprattutto per i bambini, eccetera, eccetera, no? E quindi ci sono state queste installazioni, e poi c'è stata la Proloco, che ringrazio, che ha fatto questa sua performance di questa Madame Opera, che tra l'altro pare abbia avuto un discreto successo, sia piaciuto ai cittadini, e questo non può che farci piacere. Comunque penso di aver risposto all'obiezione di Ocelli.
Grazie Sindaco. Do la parola ancora al consigliere Portera per le ultime considerazioni, prego.
Sì, prima consentitemi una battuta per battuta. La volta scorsa non avevo più diritto di replica quando il sindaco ha fatto la sola battuta sulla legge Bassanini, però quello che sta dicendo, che ha appena detto oggi, dimostra che questa legge c'entra ben poco con ciò di cui si discute normalmente in consiglio. La legge Bassanini disciplina gli aspetti giuridici e procedimentali dell'agire amministrativo, non entra nel confronto politico e dialettico tra i vari protagonisti dell'ente comune. Quindi è normale che se la competenza è degli uffici ci sia comunque il confronto prima importante con l'amministrazione, così è normale che ci sia confronto tra consiglio e giunta, tra minoranza, maggioranza, minoranza e amministrazione. Quindi la sensazione è che questa benedetta legge venga tirata fuori troppo spesso a sproposito. Comunque è Natale, quindi ho deciso che il sindaco lo perdono. Sul secondo punto, la scelta originaria della fondazione al posto della SRL è stata voluta dal sindaco. Egli proprio qui in consiglio l'ha definita scelta politica dell'amministrazione, quando io stesso gli facevo notare che la normativa lasciava dei margini per mantenere la SRL. Il risultato è che mentre prima il comune aveva una partecipazione all'80% nella SRL, adesso ha una partecipazione al 20% nella fondazione. Orbene, è chiaro che senza che vi sia nessuna colpa della fondazione né dei suoi amministratori, questa formula comporta che almeno per una sorta di obbligo morale o di convenienza amministrativa, il comune di Savigliano si sente in dovere di contribuire in misura maggiore sul piano economico rispetto agli altri partecipanti, soprattutto in periodi difficili come questo. E anche da parte mia la solidarietà anche per i dipendenti, ma senza che il comune abbia più il peso decisionale che aveva in precedenza. Quindi la mia richiesta non riguardava un giudizio sull'ente, non mi permetterei di chiederlo, ma un giudizio sulle relazioni che comportano da una parte oneri, dall'altro lato peso decisionale. Io per esempio avrei fatto un tipo di contribuzione diverso rispetto a quello che in un certo senso è stato attuato con questa determina. Tra l'altro ho già ricevuto gli atti e ho letto e quindi so che cosa era previsto, e ribadisco anch'io che era del mese di novembre, di metà novembre, quella determina. Quindi mi sono accorto io della pandemia, e se ne è accorto evidentemente anche il comune. La fiera online io credo che sia una cosa da prendere in seria considerazione, anche perché potrebbe essere una formula, la fiera della meccanizzazione agricola in particolare, una formula innovativa che potrebbe consentire intanto al marchio di tenersi vivo anche per quest'anno, e di tenersi vivo con costi relativamente contenuti anche per un tempo ben più prolungato dei 3-4 giorni che sono normalmente previsti. perché si potrebbe fare una mostra con dei video, con una, tutto online, anche con dei convegni, tutta una serie di convegni. Qualche riferimento c'è al, in generale, no? Rispetto alla, alla mostra della meccanizzazione agricola nel, nello studio di fattibilità che è stato fatto dalla Fondazione per il 2021. Ma direi che è un'occasione, oserei dire unica, per cercare di provare una formula diversa che potrebbe avere anch'essa molto, molto successo. Ripeto, prolungata nel tempo, potrebbe anche durare un mese, perché se è sul web potrebbe anche durare parecchio. Va bene così, grazie.
Grazie consigliere. Ancora un intervento per il consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. A proposito di questa interpellanza, ho sentito con attenzione tutti gli interventi che sono stati fatti e proprio a proposito dell'ultimo intervento fatto dal consigliere Portera di maggiore specificazione, io ritengo che lo studio di fattibilità, proprio per il riferimento che è stato fatto alle percentuali che oggi occupano all'interno della fondazione stessa i vari soggetti che hanno contribuito a crearla, e visto che la spesa stanziata dal comune, benché il consigliere Portera abbia dato adito al fatto che il comune si senta in dovere di contribuire in parte semmai aggiuntiva o maggioritaria rispetto alle altre entità, vorrei capire alla fine questo studio di fattibilità, che in realtà, da come leggo sull'interpellanza, riguardava prevalentemente gli eventi natalizi della stagione attuale e della stagione futura, cioè quella riferita al 2021, se tanto mi dà tanto questo studio di fattibilità è costato ben di più dei 15.600 euro stanziati dal Comune. E questo, secondo me, ricalca quello che è stato detto da alcuni altri consiglieri, cioè la spesa effettivamente per ideare un programma natalizio mi è sembrata decisamente pesante. Se effettivamente andassimo a riconsiderare che la quota del comune è del 20%. Ora, 15.600 euro li stanzia al comune, mi domando quanti soldi sono stati stanziati per gli eventi natalizi del 2020-2021. E se ben si fossero potuti realizzare gli eventi del 2020 piuttosto che quelli del 2021, a che cifra e a quale impegno di spesa saremmo andati incontro anche come bilancio del comune a livello preventivo? Queste sono le mie domande e i miei dubbi. Convengo con il consigliere Portera che sicuramente, come è successo in altri ambiti che riguardano l'agricoltura, è possibile, ed è stato fatto in Italia, ci sono fior fiore di esempi negli ultimi mesi, dove sono state comunque realizzate non delle vere e proprie fiere online, perché purtroppo questo non è possibile farlo, ma in altre regioni d'Italia fiere a valenza nazionale, come da anni è riconosciuta alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, sono stati organizzati dei convegni, sono state organizzate delle presentazioni, per esempio mi risulta che ci sia tra l'altro anche un premio per l'innovazione tecnologica. Ecco, quindi tutta questa serie di eventi che normalmente riguardano quello che all'interno della zona fieristica è il salone, no? dove si fanno praticamente gli incontri, si potrebbero tranquillamente proporre via web. E non è detto che alcuni, magari non tutti certo, ma che una parte degli espositori non potrebbero approfittare di questa situazione, perché è vero che la visibilità di persona ha una certa importanza, ma sicuramente la visibilità sul web piuttosto che sui network a livello nazionale e in questo caso addirittura internazionale è semmai ancora migliorativa. Quindi questi sono un po' i miei dubbi leggendo quello che è successo in occasione dell'11 novembre. Grazie.
Grazie. Signor Sindaco, vuole ancora intervenire?
Oh, no. Solo ringrazio i suggerimenti che sono arrivati, sarà mia cura girarli all'Overa Dottoraldo, che è rappresentante del comune di Savigliano all'interno dell'ente manifestazioni, che appunto li porti nel consiglio di amministrazione. Cosa? Sono dei ottimi consigli, cercheremo di fare il possibile per concretizzarli. Grazie.
Grazie. Allora procediamo al quarto punto. Interrogazione sulle spese per servizio promozionale sulla città all'interno dello speciale Piemonte del magazine Italia Più. L'interrogante è il consigliere Occelli e risponderà l'assessore Senesi. Grazie.
Grazie Presidente. Come determinazione numero 40 del 27 novembre 2020, il nostro comune si impegna a spendere 2.500 euro per ottenere un servizio promozionale.
Puoi parlare più forte? Non sentiamo, non riesco a sentire.
Non si sente.
Parla del microfono. Non si sente
adesso?
No.
Il nostro comune si impegna a spendere 2.500 euro per ottenere un servizio promozionale all'interno dello speciale Piemonte del magazine Italia Più, in uscita a dicembre con Il Sole 24 Ore. Considerato che in questo periodo risulta molto complicato fare turismo, si domanda se non sarebbe stato meglio rinunciare a questa onerosa pubblicità o perlomeno attendere tempi migliori. Grazie.
Grazie. Prego, Assessore.
Allora, grazie al consigliere Occelli che ci permette di parlare di turismo, un ambito economico che in questo 2020 è stato particolarmente danneggiato dalla pandemia, così come è stato detto per tante altre manifestazioni. È vero che in questo momento è complicato fare turismo e per certi versi impossibile, ma quello che noi abbiamo cercato di fare anche attraverso questa pubblicità è un lavoro di promozione turistica fatto in prospettiva. In ambito turistico si semina oggi per raccogliere domani, cioè quello che si cerca di pubblicizzare non è tanto nell'immediato, ma è sempre fatto anche in un'ottica futura. Soprattutto in quest'anno che, come ho detto, è stato così complicato per il turismo, tutte le realtà turistiche hanno cercato di lavorare e di investire per una prospettiva futura. Ad esempio, poche settimane fa c'è stata l'assemblea dei soci di ATL a cui ho partecipato e anche in quel caso ATL stessa, di cui noi facciamo parte, nel 2020 ha dedicato gran parte delle sue risorse in pubblicità, su redazionali, su riviste, proprio per cercare di costruire quel terreno fertile su cui poi lavorare concretamente quando il turismo potrà di nuovo ripartire. Questo è un po' il motivo che ha spinto anche noi come amministrazione a investire in questa rivista, che non dimentichiamoci era allegata al Sole 24 Ore su tutto il territorio nazionale, quindi lo speciale Piemonte e Savigliano è arrivato su tutto il territorio nazionale, per cui ci è sembrato importante investire sicuramente una cifra importante, ma tutte le pubblicità su riviste specializzate hanno dei costi anche molto più alti. In questo caso i costi sono ancora stati contenuti rispetto a quelli che magari erano state offerte o proposte che erano state fatte in passato. Inoltre è stato fatto a dicembre perché lo speciale Piemonte di questa rivista è stato pensato, programmato a dicembre, per cui ci sembrava importante partecipare assieme a tante altre città del nostro territorio a questa iniziativa. E anche un discorso di vision che spesso è stato fatto nei confronti dell'amministrazione di non averla. In questo caso si è cercato di lavorare in prospettiva futura, sicuramente non per l'adesso, ma per quello che potrà essere. Idem, l'ufficio turistico che è stato aperto in questo periodo è stato fatto anche proprio nell'ottica di continuare a lavorare per far conoscere la città, per quando si potrà finalmente di nuovo viaggiare e i turisti potranno arrivare a Savigliano. Per cui, per concludere, è stato fatto veramente in un'ottica futura.
Grazie Assessore. Consigliere Ocelli si ritiene soddisfatto? Vuole aggiungere ancora qualcosa? Prego.
Ma comprendo, ma non condivido le motivazioni, perché comunque, nonostante, se ho capito bene, ci sia stato fatto ancora un po' di sconto, io ritengo che comunque la cifra sia molto elevata, ne avrei fatto meno. Grazie.
Grazie. Ancora lei, consigliere, la quinta interrogazione circa i parcheggi a pagamento. Risponderà poi il sindaco. Grazie, prego, consigliere.
Grazie Presidente, si parla di quei parcheggi che erano diventati blu e poi con la delibera 155 del 16 novembre 2020 veniva modificato il numero di parcheggi e quindi si chiede il numero di parcheggi blu che diventavano poi di nuovo bianchi come prima. Si chiede di sapere quando verranno le operazioni di ritinteggiatura perché al momento non ho ancora visto niente. E poi chi pagherà questa ritinteggiatura? E poi cosa succederebbe nel caso di eventuali contravvenzioni avvenute nel frattempo? Perché uno magari parcheggia nello spazio blu, si prende la multa, quello era uno di quegli spazi destinati a ridiventare bianchi, quindi vedere un po' cosa potrebbe succedere. Grazie.
Grazie consigliere, prego sindaco.
Sì, sì, allora noi appena è stata approvata quella infausta delibera all'unanimità sulla riduzione dei parcheggi blu, apro una parentesi polemica, è stato un errore grosso che la Milzona ha fatto, ma questo non voglio riaprire polemiche. Noi immediatamente abbiamo fatto in ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio una delibera di giunta che modificava alla lettera le cose che erano state indicate. Poi ovviamente questo lavoro lo deve fare la ditta Gestopar che gestisce i parcheggi e non gli operai del Comune, anche perché non hanno le attrezzature idonee, e loro hanno detto che appena la ditta era, insomma, i lavoratori erano disponibili l'avrebbero fatto. Poi sono cominciate le piogge, la neve o cosa, e appena il tempo lo permetterà questi interventi verranno sicuramente fatti. Quindi non è per cattiveria o per fare i furbi che la cosa è tardata, ma solo per questioni atmosferiche. Per quanto riguarda le multe, fin quando i parcheggi sono blu, le righe sono blu, la gente se mette la macchina lì deve pagare. Chi ha preso la multa può sempre andare dal prefetto a farsela togliere, perché è l'unico titolato a farla, oppure fare ricorso al giudice di pace, che è la prassi normale a cui molti cittadini, insomma, usano questa cosa quando ritengono di essere multati ingiustamente. È da anni ormai che i sindaci non hanno più alcun potere nel togliere le multe, quindi se qualche cittadino ritiene di essere stato multato ingiustamente, ha queste due strade: o va dal prefetto e chiede di toglierla, oppure fa ricorso al giudice di pace, che mi pare non ci sia più a Savigliano e solo più a Cuneo, no? Portera, tu che sei avvocato, non c'è più qua giudice di pace. No.
Saluzzo.
Ah, Saluzzo. Ecco.
Saluzzo.
Questo è quanto. Comunque state tranquilli che quello che è stato deciso dal Consiglio verrà fatto, è questione di tempi tecnici, ma non è che facciamo i furbi e facciamo finta di niente.
Grazie Sindaco. Do ancora la parola al consigliere Ocelli se vuole aggiungere qualcosa.
Sì, grazie. No, invito solo a sollecitare la ditta perché comunque è una situazione che deve essere...
Sarà sicuramente fatto, come solleciteremo anche il tempo ad essere più clemente.
Va bene, grazie. Allora, il sesto punto, interrogazione sulle tempistiche dello spargimento sabbia sui San Pietrini. L'interrogante è il consigliere Portera, risponderà poi l'assessore Camera. Grazie, prego consigliere.
Sì, interrogazione fulminea, se sia previsto a breve uno spargimento di sabbia sui San Pietrini del centro. Rivolgo questa interrogazione all'amministrazione perché sono diversi cittadini che me l'hanno sollecitata.
Prego, prego Assessore.
L'amministrazione comunale ha intenzione di procedere a un intervento di usamento delle fughe dei cubetti di porfido con lo spargimento e la scopatura di sabbia che sarà fatta dalla squadra dei cantieri comunali nei primi mesi del 21, cioè i prossimi mesi. Questo compatibilmente con alcune problematiche che sono le condizioni meteo, da un lato, e l'evolversi della situazione Covid, che può impattare sulla forza di lavoro disponibile. Questo perché già in passato, in questi mesi, abbiamo avuto parecchi dei nostri cantonieri che hanno avuto problemi col Covid e quindi hanno dovuto stare anche in quarantena. L'intervento però riguarderà Piazza Santa Rosa e Piazza Cesare Battisti. Questo perché? Perché sono le aree che risultano quelle più interessate a questo tipo di intervento, perché a causa dei frequenti passaggi delle spazzatrici, quelle meccaniche che fanno le pulizie dopo i mercati, evidentemente danneggiano le fughe dei cubetti di porfido. Le altre strade del centro storico, che hanno lo stesso tipo di pavimentazione, non hanno al momento in previsione interventi di questo genere. Perché? Perché molte di queste saranno oggetto il prossimo anno di rifacimento del piano viabile, laddove in questi ultimi anni, e non solo perché proseguiranno anche nel futuro, è stata eseguita la sostituzione delle condutture dell'acqua e del gas e anche di alcuni casi da parte dell'Enel. Quindi ricapitolando, il meteo permettendo, il Covid permettendo, lo faremmo nei primi mesi del 2021 in Piazza Santa Rosa e Piazza Cesare Battisti.
Grazie Assessore. Consigliere Portero vuole ribattere, vuole dire ancora qualcosa? Prego.
Ringrazio l'Assessore.
Perfetto. Bene, grazie. Allora proseguiamo al settimo e ultimo punto, un'interpellanza in merito alle proposte per Next Generation. Abbiamo come interpellante il consigliere Portera e risponderà l'assessore Tesio. Prego, consigliere.
Grazie. Credo che questo sia un tema di notevole interesse, di cui è giusto che si parli a largo raggio. Tutte le migliori forze civili, politiche della comunità debbano impegnarsi per avere il miglior sfruttamento possibile di queste risorse. Quindi la domanda è: con la presente, vista la necessità nazionale di presentare alla Commissione europea un piano per il Recovery Fund, piano per la ripresa dell'Europa, si chiede di sapere se il Comune di Savigliano abbia presentato delle proposte specifiche di rilevanza locale in merito ed eventualmente quali, e se le stesse siano state almeno in parte concordate con l'area territoriale di riferimento. So che c'è già stata una, ne abbiamo parlato con l'assessore Tesio, una prima risposta rispetto a questo tema a un'interrogazione della consigliera Giorgis, che è stata una risposta scritta. Avrei piacere però che si approfondisse di più il tema parlando delle proposte concrete. Grazie.
Perfetto, grazie. Prego Assessore.
Sì, grazie Presidente. Come ha già anticipato appunto il consigliere Portera, era già stata oggetto di interrogazione nello scorso Consiglio Comunale, a cui avevo dato risposta scritta, in quanto la consigliere Giorgis aveva il ruolo di presidente. Come amministrazione, ma come prima di tutto credo come cittadini, siamo ben consci dell'importanza di quello che può essere Next Generation, sia per lo sviluppo a livello europeo, ma sia per lo sviluppo a livello nazionale e locale. Al momento il governo ha emanato alcune linee guida sulle principali direttrici di sviluppo, ma ad oggi mancano ancora chiaramente le linee sulla governance di questi fondi, ossia come verranno distribuiti, chi li gestirà e quando saranno disponibili le prime risorse. Diciamo che abbiamo la cornice legislativa e di tempistiche, diciamo, da impegnare entro il 2023, spendere entro il 2026, ma non è ancora chiaro chi saranno gli attori principali, se solo il governo, se il governo le regioni, se solo le regioni. Nonostante questo, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, la provincia e la fondazione, la provincia di Cuneo, la fondazione di CRC, hanno inviato una comunicazione agli principali comuni della provincia e poi anche insomma, a tutti i comuni, in particolare alle sette sorelle, una comunicazione con oggetto invito a presentare presentazione della mappatura dei progetti da candidare al PNRR, a partire dal piano strategico di posizionamento di Cuneo al 2029, con cui si richiedeva ai comuni di indicare le progettualità ritenute prioritarie e strategiche per il contesto provinciale da proporre come candidature nell'ambito del piano nazionale. Quindi, per rispondere in parte alla sua domanda, come già avevo risposto nella precedente interrogazione, a livello locale ci si è confrontati perché ha fatto da raccordo la provincia di Cuneo. Successivamente ha poi inviato questo materiale in regione. Il comune di Savigliano ha quindi inviato una lettera, un file con i principali interventi che avevano sia carattere locale che carattere sia carattere savignanese che carattere locale, quindi col territorio di riferimento. C'è stato verso metà ottobre un primo incontro online in cui è stata fatta una prima bozza del documento, successivamente sono state apportate delle integrazioni e questo documento è stato mandato nei primi giorni di novembre dalla provincia alla regione. La regione poi ha raccolto tutti i suggerimenti, diciamo, arrivati dalle varie aree di competenza e le ha inviate al governo. Quindi lo stato dell'arte in questo momento è questo, ossia siamo in attesa di capire dal governo come verranno gestiti questi fondi e quali progetti potranno poi essere finanziati o viceversa i bandi che verranno poi promulgati per spendere questi fondi. A titolo esemplificativo non voglio fare un elenco degli interventi che abbiamo proposto, ma ce ne sono sia alcuni riguardanti gli edifici pubblici savignanesi, penso alle scuole, al teatro, all'impiantistica sportiva, ma anche altri che hanno un più ampio respiro territoriale, come ad esempio l'elettrificazione della tratta ferroviaria Savigliano Saluzzo e Braca Veller Maggiore e la sperimentazione di nuove forme di alimentazione, ad esempio i treni ad idrogeno di cui si sta parlando in queste settimane, anche vista la centralità dell'Alstom per l'area savignanese. La realizzazione del percorso ciclabile Savigliano-Monasterolo di cui è già presente un progetto in provincia di Cuneo, piuttosto che la creazione di un percorso ciclabile Savigliano-Saluzzo, visto anche l'alto numero di laboratori stagionali che lo utilizzano in condizioni di sicurezza che in questo momento è abbastanza limitata. Sicuramente la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera unica per il quadrante nord-ovest, quindi tutti progetti che guardano a un territorio più ampio. Oltre a questo siamo stati anche in contatto con i rappresentanti savignanesi attualmente in regione, quindi penso al consigliere Gagliasso, proprio per monitorare l'evolversi di questa situazione. Al momento quindi siamo in attesa che il governo decida come verranno spesi i fondi, come verranno ripartiti, e sicuramente una volta che sarà più chiaro questa cornice di governance di questi fondi si potrà discutere su quali progetti effettivamente saranno ritenuti prioritari sia a livello locale che provinciale che regionale.
Grazie mille assessore. Ora do la parola al consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente. Dunque io ho alcuni dubbi su quello che ha detto l'assessore. Mi ha fatto piacere sentire alcuni degli obiettivi che il Comune ha indicato alla Regione, ma perché io vado a vedere quali sono gli obiettivi e i punti del Recovery Fund e leggo. Sono sei, come ben sappiamo, la digitalizzazione, e io non ho sentito parlare di digitalizzazione. Innovazione e competitività del sistema produttivo, equità sociale di genere territoriale, salute, rivoluzione verde, transizione, insomma, di questi sei punti che il Recovery Fund ha messo come principali, appunto per essere così, per distribuire poi i fondi alle varie regioni e quindi poi ai vari comuni, mi sembra che il nostro comune abbia richiesto pochissimo di quello che è scritto qui dentro. Faccio riferimento anche, questo qui mi dispiace molto, a un giornale, faccio anche il nome perché non è che online, Lo Spiffero, dove veniamo un po' presi in giro, non so se avete letto parte di questo articolo fatto dello Spiffero, dove dice: si va da un massiccio piano di riqualificazione edilizia in ambito sanitario da 1,2 miliardi di euro all'adeguamento delle norme antincendio del Teatro Milanollo di Savigliano, dove peraltro è prevista anche la ristrutturazione della biblioteca civica. A me questo spiace molto, cioè vedere Savigliano trattata in questa maniera. L'articolo lo potete trovare sullo Spiffero, è di, adesso qui non ho più il limite velocità, ah, è qua, del 23 novembre. Non so come mai siano arrivati a parlare di Savigliano come di una città che chiede soldi rispetto a tutto quello che è l'ambito grosso, chieda soldi per il riscaldamento del Teatro Milanollo, piuttosto che appunto per altre cose che per la biblioteca civica. Nello specifico mi sarebbe piaciuto sentire parlare di una nuova scuola, per esempio, oltre che appunto di quelle che abbiamo già sistemato. Sarebbe stato il momento di guardare un po' più avanti e di avere la possibilità, magari nel giro di questo lustro, del prossimo lustro, di avere dei soldi per fare dei progetti un po' più a visione lunga. Noi abbiamo sempre questa piccola visione di città, secondo il mio punto di vista, guardiamo solo sempre davanti ai nostri piedi, non abbiamo mai una mission, mai avanti, no? Avevamo la possibilità, abbiamo ancora la possibilità di chiedere, che sappia io, la regione ha già mandato via tutto, però avevamo la possibilità di chiedere veramente di fare un passo avanti come città, e forse riusciremo a sistemare il riscaldamento del Teatro Milanollo, piuttosto che... C'è la circonvallazione da fare, poi si può essere d'accordo o no per via del territorio, del consumo del territorio, ma c'è una circonvallazione da fare da anni, da dietro Suniglia, per muovere un po' quello che è il traffico che c'è su quel pezzo di tangenziale che arriva da Suniglia, dal semaforo di Suniglia e prosegue verso Saluzzo. C'era ad esempio quella bretella lì, che è una vita che dobbiamo fare e non si farà. Ci sono altre idee. Certo, ognuno di noi ha un'idea della città diversa. Io credo che, e spero che ci siano delle cose un po' più grandi del riscaldamento del Milanollo e della biblioteca civica, seppure sono due cose che se sono da fare, saranno da fare. Grazie.
Grazie consigliere. Ora do la parola al consigliere Racca, prego.
Grazie presidente. In merito a quanto detto dal consigliere Delio, io non entro proprio nello specifico delle varie richieste, quali potrebbero essere appunto le richieste da inserire all'interno della lista che la regione trasmetterà a Roma. Abbiamo ancora, credo, alcuni giorni di tempo, visto che appunto a Roma non hanno ancora ben chiaro quale sia la materia del contendere, come risolvere il problema. Abbiamo visto che Italia Viva in questi giorni presenta 66 o 61 richieste di appunto per il recovery fund. Visto che abbiamo ancora qualche giorno di tempo, chiederei al sindaco e gli altri consiglieri se sono d'accordo di inserire questo tema molto importante nella capigruppo del 7 di gennaio, in modo tale da cominciare a capire quali potrebbero essere appunto gli scenari futuri di Savigliano. Ricordo che la capigruppo di fatto rappresenta tutti i cittadini, ognuno di noi rappresenta un proprio elettorato, una propria visione, potremmo metterla insieme e vedere di lavorare tutti per la città di Savigliano. E invece, per quanto riguarda cosa ha detto l'assessore Tesio, farò di tutto per portare avanti le tematiche che verranno fuori, spero, dalla capigruppo in regione con i nostri rappresentanti territoriali, perché secondo me in un momento del genere, al di là dei colori politici, dobbiamo metterci insieme e lavorare su tanti tanti temi per il bene della nostra città, perché in questi giorni, in queste settimane, potremmo veramente decidere il futuro dei prossimi 30 anni della città. Quindi appunto chiedo che venga inserito questo punto all'ordine del giorno per iniziare a capire veramente cosa vogliamo fare da grande. Grazie.
Grazie consigliere. C'è ancora un intervento, quello del consigliere Rubiolo, prego.
Grazie presidente. Anche su questa interpellanza, che condivido perlomeno nelle sue linee di massima, ritengo che l'amministrazione attuale, l'amministrazione savigliese, non abbia fatto una riflessione al momento così ampia. Sono d'accordo con i colleghi di minoranza che hanno preso la parola fino a questo momento, ritengo che in questo ambito si debba allargare la problematica e coinvolgere ovviamente tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale. Savigliano ha delle peculiarità, ma anche delle grosse problematiche che da anni attendono risposta. Il consigliere Delio ne ha ricordata una, che sicuramente ha coinvolto le passate amministrazioni, su cui il Comune di Savigliano aveva anche, l'amministrazione di allora aveva anche accantonato un fondo pari a 1 milione di euro. La scuola è sicuramente una prerogativa, visto che si parla anche di digitalizzazione, si parla di innovazione tecnologica, si parla di problematiche legate all'ambiente, e quindi questo potrebbe sicuramente essere un elemento caratterizzante, anche perché leggendo sui giornali questa parte, soprattutto riguardante l'istruzione, in questo caso quella che è l'istruzione primaria, sembra che avrà un ruolo molto importante, e in questo ambito verranno stanziati parecchie centinaia di milioni, per non dire alcuni miliardi. Ecco, io ritengo che Savigliano, anche guardandoci attorno e vedendo quali sono le progettualità di realtà ben più piccole, avrebbe titolo ad aspirare ad avere una nuova scuola, che oggi sicuramente non costerà come era stato previsto nel progetto iniziale, in cui si parlava di 4 o 5 milioni di euro, ma sicuramente potrebbe costare qualcosa in più, ma sicuramente darebbe ampio respiro a una situazione legata al concentrico di Savigliano, che in questo momento la rende un pochino indietro e inferiore rispetto ad altre realtà. Ho letto nei giorni scorsi che si sta provvedendo a coprire con una pensilina la scala di sicurezza di uscita, proprio per normalizzare meglio l'ingresso e l'uscita degli alunni all'interno della scuola elementare del primo circolo, e questo non fa altro che esprimere un rammarico per quello che invece nei prossimi anni, a progetto pronto, potrebbe essere realizzato anche sulla piazza di Savigliano. Savigliano ha sicuramente un problema legato al piano regolatore, che attualmente è vetusto e antico, andrebbe rinnovato e andrebbe una volta per tutte affrontato. Savigliano non ha in questo momento la possibilità, o fa fatica ad individuare degli spazi all'interno del proprio territorio per realizzare progetti importanti che possano portare nuovamente la città e il suo territorio ad assumere il ruolo che merita. Siamo un paesone di oltre 20.000 abitanti, quindi mi sembra che anche gli ultimi dati ci diano in crescita a livello di popolazione, e quindi a maggior ragione, proprio perché noi abbiamo la fortuna di avere alcuni servizi che altre città pari alla nostra non hanno, e quindi la stazione, un ospedale particolarmente attivo, uno stabilimento che sta diventando un fiore all'occhiello per quel che riguarda l'industria metalmeccanica. Io ritengo che queste prerogative debbano far ragionare nei prossimi mesi, per non dire nei prossimi anni, perché le cose purtroppo non si realizzano con un battito di ciglia, ma dovrebbero far ragionare tutti insieme, farci sedere tutti intorno a un tavolo, cercando anche le professionalità che ci aiutino in questa fase per dare effettivamente una progettualità futura a Savigliano che ne ha, oltre che bisogno, assoluta necessità. Questo è un appello che faccio al sindaco, e mi spiace che in questo momento non sia nel suo riquadro e quindi non senta questo mio intervento, mi auguro che lo senta perlomeno in audio, ma lo faccio anche a tutti i capigruppo di maggioranza, che mai come in questa occasione dovrebbero sicuramente prendere la parola e, come dire, indirizzare questa amministrazione, questa giunta, il sindaco stesso, verso un programma decisamente più ambizioso. Grazie.
Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Portera per le ultime considerazioni, prego.
Sì, ringrazio l'assessore Tesio. Su, su un punto io invertirei un po' le posizioni. L'assessore dice aspettiamo di vedere che indicazioni ci dà il governo e poi procediamo. In realtà io farei il contrario. Cerchiamo di dare noi, dalle periferie, delle indicazioni al governo. Magari la cosa può essere apprezzata e soprattutto può anche essere valorizzata. Io mi permetto di dare delle indicazioni di massima che poi potranno essere declinate nel concreto e spero che un dibattito si apra nella nostra città e magari non solo nella nostra città, non solo nel campo della politica. Non parlo di sanità e di scuola, sanità ovviamente è la priorità assoluta, la scuola, della scuola hanno parlato altri consiglieri, io punterei su formazione, energia, connettività, che sono temi che non sono solo savidanesi, sono estensibili, sono strategici. Questo piano vuole essere strategico per far ripartire il futuro, non deve essere un qualcosa che si esaurisce con queste somme, deve essere un qualcosa, è un motorino di avviamento, non è benzina, è un motorino di avviamento che deve far ripartire. Ecco perché dico formazione, energia e connettività. Formazione vuol dire preparare le competenze del futuro. Ed è uno dei temi anche a livello nazionale che viene alimentato, viene promosso. Energia è il business del futuro, per dipendere sempre meno dai paesi che producono petrolio, che producono gas. Connettività, ci stiamo rendendo conto adesso quanto è importante. E quindi per stare al locale, ma il problema è più generale ed è da porre in termini generali, ci stiamo rendendo conto adesso con lo smart working, lavoro da casa e soprattutto direi con la didattica a distanza quanto importante che ci sia una forte connettività, facili collegamenti anche per quel che riguarda i territori che non fanno parte del centro cittadino. Quindi noi abbiamo tantissime frazioni e sappiamo che il problema si pone soprattutto quando magari ci sono due figli che devono collegarsi in contemporanea, il problema è rilevante e quindi sarebbero interventi strategici. Condivido quello che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto sull'opportunità che si apra una discussione prima nell'ambito dei capigruppo, però secondo me non solo nell'ambito dei capigruppo.
Grazie. Allora, c'è ancora un intervento del consigliere Portolese, scusate. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Solo una breve riflessione. Allora, siamo tutti d'accordo che il Recovery Fund è un'opportunità che bisogna raccogliere. Questo va da sé. l'assessore ha tratteggiato già alcuni passaggi, ha esplicitato alcuni passaggi, potranno essere arricchiti a breve, faremo assieme delle riflessioni. Io faccio mia la proposta che hanno fatto altri consiglieri, visto che è un'opportunità, per così dire, trasversale, quindi per un qualcosa che va a favore della città, quindi dobbiamo essere tutti gli attori dovranno essere presenti, quindi senza colore politico, vorrei solo dire questo. Quindi ben venga eventualmente l'inserimento di questo passaggio, di questo punto all'ordine del giorno dei capigruppo, e poi faremo le nostre riflessioni tutte assieme, ciascuno per i propri gruppi, quando sarà il momento, al momento opportuno. Quindi mi limito a questo per ora. Grazie.
Grazie. Allora, c'è ancora l'assessore Tesio che vorrebbe intervenire. Prego, assessore.
Sì, grazie. Ho ascoltato con estrema attenzione i vari contributi arrivati dai consiglieri, no? Volevo precisare uno o due passaggi. Innanzitutto, per quanto riguarda appunto forse mi sono spiegato male, o comunque rispetto a quanto detto Portera del fatto di aspettare come verranno distribuiti i fondi, noi non abbiamo aspettato, anzi abbiamo ricevuto questo invito da Provincia e Fondazione e abbiamo già risposto. È chiaro, perché non più tardi di oggi ho sentito i tecnici che si sono occupati da parte di Fondazione CRC di questa progettazione, che loro per primi mi hanno confermato che tutte le progettazioni sono assolutamente ancora in itinere, quindi non c'è nessun, diciamo, elenco definitivo, ma anche perché il governo non ha richiesto banalmente un elenco della spesa, ma sta cercando di allocare i vari budget sui capitoli di spesa. E questo era per puntualizzare. La parte invece per quanto riguarda la connettività, il paese completamente digitale e quant'altro, che è stato citato, se non sbaglio, da Delio, sono progetti che la provincia e la fondazione CRC, che si è fatta promotrice, già di per sé hanno fatto nella richiesta, non sarebbero stati trattati come singolo comune, ma come progetto di territorio, in particolare con riferimento allo sviluppo della banda ultralarga, che è un progetto che è già in itinere, e quindi non si vedranno progetti singoli in questo momento, è quello che intendevo, delle singole città per la connettività, ma si ragionerà come territorio. E infine ho citato, come ho detto, a titolo esemplificativo alcuni interventi, non ho fatto la lista, se poi ritenete possiamo anche discuterne appunto a livello di capigruppo o nelle sedi più opportune. Preciso che infine, per quanto è stato detto ad esempio sul Teatro Milanollo, mi sembra, o altri edifici, la provincia di per sé aveva richiesto che venissero inviati tutte i progetti attualmente in itinere, quindi noi come comune abbiamo giustamente inviato quelle che erano i progetti che avevamo disponibili al momento, oltre a tutto quello che pensiamo sia importante come programmazione futura. Ripeto, non c'è nulla definitivo, ma io non vedo come brutto il fatto che si sia finiti a parlare del Teatro Milanollo. È un progetto come tutti gli altri, come tante altre città hanno candidato dei progetti in itinere. È chiaro che il Recovery Fund non può solo avere una valenza locale, ma deve essere sfruttato per dei progetti di territorio. Penso alla tangenziale, se ne è anche parlato, ad esempio, giustamente. Sicuramente dovrà avere un'importanza la scuola. Abbiamo sia un progetto dell'adeguamento sismico sulle Schiaparelli, ma anche si è parlato nei mesi passati di nuova scuola, che credo che sia il momento di aprire una discussione seria, sicuramente.
Grazie, assessore. Bene, non ci sono altri interventi. Abbiamo terminato le interrogazioni e le interpellanze. Quindi